Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta
La voce del padrone.
Presenta Nunzio Filoni.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera.
Magari, no, ora sul serio.
La voce del padrone, riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Gentili ascoltatori di Radio Il Discobolo, un buongiorno da Simone Calomino, che quest'oggi vi parla dalla stazione radiofonica di Cosenza. Nella puntata della voce del padrone di oggi vogliamo andare a riascoltare un po' di successi italiani che hanno qualche somiglianza con dei brani americani celebri. E per entrare in tema vorrei farvi ascoltare un brano di Rodolfo De Angelis che si chiama Ho rubato un motivo. Subito dopo interverrà alla nostra trasmissione un esperto di musica italiana e americana, nonché un musicista di grande qualità, Paolo Piccardo, storico collaboratore del sito Ricordando il Trio Lescano e veramente un intenditore.
Io conosco un motivo delizioso, giulivo, che non posso scordare. Si cantava una volta, ma chi adesso lo ascolta non lo può rammentare. Quando voi lo sentirete spolverato qua e là, certamente mi direte, oh che bella novità. Questo è quel motivo che mi piace assai, che tante volte in vita mia cantai, ma è nuovo per te. Quando lo cantava la nonnina bella, non avevo ancora la favella, facevo un guen guen. Adesso faccio di più, fa du 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 du, canto il motivo giulivo che fu. Ne conosco di amici, tutti ricchi, felici, e non fan che rubare. C'è chi ruba l'amore, chi la gloria, l'onore, chi soltanto il danaro. Cosa fa se rubo anch'io un motivetto di canzon? Lo fan tutti, amico mio, e nessuno va in prigione. Questo è quel motivo che mi piace assai, che tante volte in vita mia cantai, ma il mio non è. Niente c'è di male in questa marachella, se la canzone al mondo è sempre quella, non varia per te. Facendo bu 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 bu, du 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 du, si canta sempre il motivo che fu. Bu 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 bu, tu 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 tu, si canta sempre il motivo che fu.
Come vi ho annunciato, cari amici, siamo al telefono con Paolo Piccardo. Ciao Paolo.
Ciao a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Paolo, raccontaci un poco chi sei e che cosa fai.
Eh sì, io, strano a dirsi, sono un marinaio proveniente da una famiglia di marinai. E stranamente questa è una delle ragioni che mi hanno portato alla musica. Mio padre portò molti dischi di jazz e swing dagli Stati Uniti durante i suoi viaggi. In questo modo, trovandomeli in casa, cominciai a appassionarmi al genere fin da quando ero bambino. E da lì il passo fino a diventare un sassofonista è stato abbastanza breve. Ora faccio parte di diverse orchestre che portano il genere swing nei vari festival di ballo che si tengono in Italia e all'estero. La nostra formazione, ad esempio, si chiama NP Big Band ed esegue arrangiamenti originali di Benny Goodman, Artie Shaw, Glenn Miller e tanti altri, per la maggior parte trascritti da me, copiandoli pazientemente dai dischi. Questa penso che possa anche far parte della trasmissione di quest'oggi. Ecco.
È un lavorone, insomma, Paolo?
Ebbene, un lavorone in quanto richiede appunto l'ascolto attento. attento, richiede portare spesso le vecchie matrici che magari sono un po' più lente, un po' più veloce, la tonalità giusta, e poi cercare di passarci le serate sopra il pianoforte per trascrivere, perché quelle che erano appunto le formazioni di un tempo. E questo è un lavoro, secondo me, che facevano anche i nostri musicisti italiani dagli anni 30 agli anni 40.
Allora Paolo, nella trasmissione di oggi vogliamo fare una cosa un po' cattiva. Vorremmo far ascoltare ai nostri amici di Radio Il Discobolo alcuni casi un po' particolari di canzoni che, per così dire, hanno subito notevoli influenze dalla musica americana. In certi casi potremmo definirli plagi, in altri semplici ispirazioni. Ma Paolo, perché gli italiani imitavano la musica americana?
Allora, io devo fare una premessa. Allora, io amo alla follia Barzizzi e Angelini, e soprattutto li amo per il coraggio che ebbero nel proporre certi generi in un periodo oggettivamente difficile. E anche questi grandissimi maestri approdarono a questi stili musicali ascoltando i dischi, e i dischi in Italia tutto sommato arrivavano quasi esclusivamente in un modo, cioè portati dagli Stati Uniti all'America sulle navi, le navi della Società Italia che facevano la linea. E va detto che questi viaggi andarono avanti fino addirittura al 15 maggio 1940, cioè circa un mese dall'inizio della nostra entrata in guerra. Quindi questo materiale, dischi delle orchestre più famose, veniva studiato, assimilato dai nostri direttori d'orchestra, e per cui io trovo che sia scusabile se in certi casi si siano ispirati o abbiano copiato alcuni dei passaggi per loro più suggestivi. E se pensiamo ancora adesso allo stile di Glenn Miller o di Tommy Dorsey, sono inconfondibili, sono particolari. Nel caso ricordo un aneddoto di Gaetano Gimelli, che fu per anni la prima tromba dell'orchestra Cetra. Raccontava che di essere venuto in possesso di un disco che sarebbe il ballo del taglialegna, ovvero The Chopper's Ball, e Barzizza impazzì a trascriverlo in una tonalità stranissima, e si resero conto solo dopo molti anni che il loro grammofono girava più veloce, per cui invece di essere in re bemolle la canzone viene trascritta in do con un sacco di problemi. Quindi insomma, tutti questi fattori ci fanno capire come questi musicisti ascoltassero e cercassero di rendere per i nostri ascoltatori questa musica.
C'erano anche un po' di modifiche per renderla più godibile alle orecchie degli italiani, che comunque erano disabituate a un certo tipo di sonorità.
Beh, sicuramente, ma più che modifiche volute, probabilmente modifiche imposte da un regime che valutava le cose d'oltreoceano in maniera un po' sospettosa. Si racconta che i direttori di produzione non fossero particolarmente felici quando si faceva molto jazz, per cui certe cose erano un pochettino adattate al gusto italiano, questo sicuramente.
Un primo esempio che vi vogliamo proporre, cari ascoltatori, è Madonna Malinconia, nella versione di Nuccia Natali.
Pieni di nostalgia.
Avete ascoltato Madonna Malinconia nella versione di Nuccia Natali con l'orchestra di Pippo Barzizza. Ma Paolo, cosa c'è di strano in questo brano?
Vedi, la canzone è proprio nel classico stile Glenn Miller, che si basa su uno stratagemma, se vogliamo. L'esposizione del tema della canzone viene eseguita dai sassofoni e da un clarinetto. Allora, Glenn Miller aveva questa particolarità: scriveva le canzoni esponendo i temi con un clarinetto in prima voce, un sax tenore che faceva la stessa parte del clarinetto, quindi trovandosi a un'ottava di distanza, e gli altri tre sassofoni che ricoprivano il resto dell'armonizzazione. Per cui viene tutta la sezione spinta leggermente più verso l'alto e con un effetto particolarmente quasi da organo in certi casi. E quindi la timbrica espressa da Glenn Miller e dalle orchestre che si sono ispirate a questo stile sono inconfondibili. Questa canzone cos'ha di particolare? Molto graziosa. E dopo la parte vocale, quando c'è il cambio di tonalità, l'orchestra ricopia, se vogliamo, il finale dell'arrangiamento di Indian Summer, una canzone famosa, nota in Italia come Estate Indiana, di Glenn Miller. E l'effetto è bellissimo, perché Barzizza riesce proprio a ricostruire tutte le ombreggiature, tutte le dinamiche che venivano proposte a suo tempo da Glenn Miller. Il risultato è molto ben riuscito, secondo me.
Nel 1943, con lo sbarco degli americani in Italia, arriva il Boogie Woogie. Il brano che nella memoria collettiva fa da background alla liberazione è In the Mood di Joe Garland, che qui in Italia diventa Con stile. La versione di Miller del brano ha uno swing veramente trascinante ed è rimasta infatti nella storia. Invece la versione di Barzizza, seppur bellissima per carità, ha qualche piccolo problemino tecnico. Paolo, che cosa succede?
Allora, è problematica perché la differenza dell'esecuzione questa volta è netta. Ad esempio, adesso vado forse in qualche tecnicismo, ma forse mi aiuta a spiegare meglio. Quando c'è il bridge dell'orchestra, Glenn Miller lega i primi due ottavi, cioè fa delle due note legate, mentre invece Barzizza li fa suonare staccati. E la canzone rimane un po' frenata da questi passaggi. E poi c'è un altro problema, che è quello del contrabbasso. Allora, Luigi Casasco, che peraltro era un ottimo contrabbassista, suona solo il primo e il terzo quarto del movimento. Invece Trigger Halper, che era il grande bassista di Glenn Miller, suona tutti e quattro i quarti, creando un effetto di movimento, il cosiddetto walking bass. Va detto questo, la realtà è che le orchestre italiane avevano poco swing, vuoi per il relativamente poco ascolto che si faceva degli esempi, e se anche per la preparazione dei musicisti che provenivano o dal classico o addirittura dalle bande musicali, come del resto ho sottoscritto, dove certamente comunque il jazz era messo in secondo piano. Barzizza, quando rilevò l'orchestra eccetera, addirittura disse che dovette lavorare 6 mesi perché lo stile in cui suonavano era addirittura da belle époque, per questo. Quindi rimane un'esecuzione ben fatta ma frenata, come se l'orchestra avesse un freno e si sente molto, ecco.
Ascoltiamo i due brani a confronto.
Padrone.
Vediamo ora un altro confronto musicale, una specie di mashup in questo caso. Babba baciami piccina si fonde con Christopher Columbus.
Basta dopo che sillabe per esprimerti quello che dice il cuor, quando vedo te. E nell'estasi di una musica io ti mormoro trepido, senti il cuor, quello che ti dice. Trema le mie labbra allor, parlano d'amor. Va, bacini piccina con la bocca piccolina, dirmi tam, ti baci in quantità, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu sei birichina, ma sei ta, tanto deliziosa ciò che tin, te resta che cos'è, te-re-te-te-te-te-te-te-te. E via va, via bu, e su sillaba con me. Via be, via bu, ma era la tera lira 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 lera. Va, baciami piccina con la bocca, bocca piccolina, dammi tam, ti faccio in quantità. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Fletcher Anderson, da cui è stata tratta questa bellissima orchestrazione, fu un maestro di swing, un arrangiatore sublime, sia per la sua orchestra e sia poi per quella famosa di Benny Goodman, che rimane un esempio per tutti noi. Come dicevo, io mi occupo di trascrivere questi dischi e sono le canzoni arrangiate da Fletcher Anderson, sono le più semplici, le più efficaci, le più facili da ricopiare. Bazzizza, che aveva il grande intuito di interpretare i gusti del pubblico, viene travolto da questa introduzione geniale e la coppia pari pari per appunto bacio in piscina. Diciamo che forse forzandola un pochettino, perché stilisticamente non c'entra molto, ma va detto, anche noi a volte lo facciamo nella nostra orchestra, certi passaggi sono belli proprio da scrivere, da suonare, forse più ancora che da ascoltare. Per cui, trovo molta ispirazione da Fletcher Anderson e si sente tanto.
Paolo, volevo chiederti una cosa. Qual è, rispetto all'Italia, il ruolo che viene dato agli arrangiatori negli Stati Uniti d'America? C'è una certa stima nei loro confronti che qui magari non dimostriamo così tanto?
Diciamo che soprattutto per la musica delle due guerre, ma anche poi in quella moderna, l'arrangiatore è fondamentale proprio nel definire lo stile dell'orchestra. Ecco, Fletcher Anderson vuol dire Benny Goodman, Jerry Gray vuol dire Glenn Miller e così via, ma anche tornando più verso di noi, gli stessi arrangiatori Don Costa e Nelson Riddle fecero grande Sinatra, quindi è una delle componenti fondamentali. A quell'epoca l'arrangiatore veniva mantenuto sul ruolino paga dell'orchestra e pagato sia al mese sia un tanto al pezzo. E ci sono stati grandissimi che poi sono andati avanti e ancora adesso fanno scuola. Quindi molto importante, moltissimo importante, un po' meno da noi. La ragione, non so, una cultura diversa della musica, però gli esempi vengono comunque da questi nomi che abbiamo riferito prima.
Un Una delle composizioni più belle e più famose di Pippo Barzizza è sicuramente Sera, un brano che poi è stato inciso da moltissimi interpreti. La versione più celebre, quella nota sicuramente a tutti gli ascoltatori di Radio Il Discobolo, è la versione cantata da Alberto Rabagliati, ma è anche molto molto bella quella cantata dalla voce della Ferretti. Paolo, Sera, che dovrebbe essere un brano originalissimo di Pippo Barzizza, in realtà che cosa c'ha di strano?
Guarda, in realtà non c'è nulla di strano, perché l'introduzione è una trascrizione accurata del pezzo di Glenn Miller intitolato A Million Dreams Ago, con l'unica differenza di sostituire il solo originale di sax tenore con il pianoforte. La modulazione che l'orchestra fa per introdurre Rabagliati è perfetta, veramente. Sembra proprio di sentire Glenn Miller. Se non fosse purtroppo per la qualità sonora, che è un po' quella che è. Bisogna ricordare che la discografia dell'orchestra americana è tutta ricavata dai master metallici originali, sono stati riversati su nastro e ripuliti. Purtroppo in Italia è andato quasi tutto perso durante i bombardamenti. Sopravvivono solo le copie a 78 giri di questi dischi, che disgraziatamente sono rovinati, non ci permettono di apprezzare certi suoni come dovevano essere. Noi abbiamo avuto pochi casi di alcuni dischi preservati quasi intonsi nella discografia italiana, allora ci si può rendere di conto di qual era effettivamente il suono di queste orchestre. Comunque, diciamo, appunto, Barzizza fa una accoppiatura archeologica di questa parte molto bella e segno proprio che aveva assimilato quello stile e gli piaceva in maniera particolare.
Parlare poi della sigla dell'orchestra di Pippo Barzizza, la bellissima Marilena, che io ho utilizzato un paio d'anni fa come sigla di un programma radiofonico per Radio Il Discobolo. Forse qualcuno degli ascoltatori se la ricorderà, la sigla del mio Signori Musica da Ballo. Cosa succede in questo caso?
Ma questa, diciamo, che è una mia idea personale, ma forse possiamo accennare a un plagio in un certo senso. Perché? Perché l'esposizione del tema di Marilena mi ha richiamato immediatamente alla mente After You've Gone, una canzone del 1918, ed è stata riprodotta da tutte le più grandi orchestre. Questa qua che mi ha colpito è del luglio 1942 dell'orchestra di Benny Goodman. Non è certo che possa averla ascoltata prima di scrivere, di incidere Marilena, che risale al settembre 42. Posso forse intuire che, trattandosi dello stesso arrangiatore, cioè Fletcher Henderson, diciamo le note sono 12, per cui qualcosa sia rimasto marzito dello stile, possa aver tirato fuori un tema che in realtà era già stato ascoltato. Non lo so, non vorrei azzardare, però è in ogni caso molto bello anche questo, e c'è un grande virtuosismo orchestrale che Marilena, almeno così come è trascritta, non è semplice. Ho provato a copiarla per poterla eventualmente utilizzare con l'orchestra, non sono riuscito ad andare molto distante in realtà.
Quindi possiamo dimostrare così che Barzizza era comunque un genio nella nostra nazione.
Nel modo più assoluto, con tantissima capacità e tanto buon gusto.
Avete fatto caso alla sigla della nostra trasmissione? Si tratta di una splendida incisione dell'orchestra di Pippo Barzizza, che tra l'altro è lato B di Con Stile, In the Mood. Il titolo italiano della canzone sigla del nostro programma è Addio. Dunque Paolo, a te ogni commento.
Questo è un pezzo incredibilmente estremamente dinamico e che mette alla prova qualunque orchestra. E naturalmente ci riferiamo a quello che in Italia era Dio, è il famosissimo Farewell Blues, è una canzone degli anni 20 che è stata ripresa appunto come pezzo virtuoso dalle più grandi orchestre. Le grandi orchestre, Glenn Miller non ha fatto eccezione. E qui Bazzizza la ripropone nota per nota, quanto più possibile simile all'originale. Diciamo che non sarebbe male, non sarebbe male, si sente che l'orchestra ha provato, che ci hanno lavorato sopra tanto. Purtroppo c'è il contrabbasso che tende sempre un pochettino a frenare, non si sa bene perché ragione. Casasco continua a battere il primo e il terzo quarto invece che fare proprio, diciamo, dei passaggi 4 su 4.
Beh, parliamo sempre di lato A, lato B, quindi lo stile era quello.
Tuttavia è una grandissima, è molto ben riuscita, una grandissima prova che mi ha sorpreso, io l'ho scoperta non da tanto e secondo me molto ben fatta, posso immaginare cosa poteva essere per gli ascoltatori e soprattutto nelle sale da ballo una cosa del genere, molto ben fatto veramente.
Adesso è giunto il momento di un'altra scopiazzatura bella e buona, e stavolta non è opera del nostro amico Bazzizza, bensì del suo amico nemico Cinico Angelini. Vi racconto un aneddoto. Stavo ascoltando una compilation di jazz su Spotify quando mi è capitato un brano di Duke Ellington che mi ha ricordato qualcosa che avevo già ascoltato e mi sono reso conto che era un brano che avevo su 78 giri. Che in italiano si chiama Parata Angelini. A che cosa assomiglia in particolare, Paolo? Che brano è l'originale?
E qua diciamo che Angelini non si è fatto scrupolo di eseguire un mix tratto da diverse fonti, la principale delle quali è niente meno che l'orchestra di Duke Ellington, che negli anni al 26 e il 30 attraversava il cosiddetto periodo jungle. Allora, ancora al giorno d'oggi quasi nessuno esegue il repertorio di Duke Ellington per diverse ragioni. Prima di tutto Duke Ellington aveva una formazione che fu composta per oltre 50 anni dagli stessi musicisti, quindi lui scriveva le canzoni, gli arrangiamenti adattandole al personale che aveva a portata di mano, quindi negli anni ogni incisione ha assunto una caratteristica particolare proprio perché c'era quel solista sempre quello, per cui tentare di riprodurre una canzone di Ellington, un arrangiamento di Ellington è molto rischioso, e qui bisogna dire che Angelini fallisce perché ad esempio la prima parte è tratta da Wall Street Whale di Duke Ellington del 1929. E già, ad esempio, vedi, il solista di clarinetto, che nel caso era Gino Carcassola, poi
Marito di Dea Garbaccio,
esatto, che inciampa clamorosamente, perché pretende di rifare nota per nota gli assoli del grandissimo Barney Bigard, clarinettista creolo, che oltretutto, essendo proprio proveniente da New Orleans, suonava un tipo di clarinetto leggermente diverso da quelli che si suonavano e si suonano tuttora in Italia, quindi con una sonorità diversa. È un po' difficile, si rischia di rimanere per strada. Va detto che gli autori cosiddetti di questa parata Angelini sarebbero il grande chitarrista Michele Ortuso e il trombettista Battista Nizza, che erano evidentemente conoscitori profondi della musica di Ellington, soprattutto Ortuso. Purtroppo è una cozzaglia di suoni, in certi casi avrebbero potuto risparmiarsela. Così come nota di colore posso aggiungere che buona parte di questo pezzo viene ripreso nella sigla finale del film Cotton Club di Francis Ford Coppola, con Richard Gere che fa la parte del musicista, un film che andrebbe, raccomando, di vedere per la grande qualità delle ricostruzioni musicali fatte nel caso di Dick Hyman e Bob Wilber. Un'opera lunga, un'opera su due facciate, non mi è piaciuta, è un'occasione persa secondo me.
Bene, ascoltiamo a confronto un lato di questa parata Angelini. È Wall Street Whale di Duke Ellington. L'anno era il 1929 per Ellington. E il 1941, giusto Paolo, circa, non so.
Circa, sì, esatto.
Ecco, per l'orchestra di Cinico Angelini.
La voce del padrone.
L'ultima parentela musicale della nostra trasmissione odierna è la seguente. Vi dico solo che si tratta di un brano italiano cantato da Ernesto Bonino con le mitiche sorelle Lescano, Che cosa importa a te, e invece un brano tratto dalla colonna sonora di uno dei più bei film musicali probabilmente degli anni 40, che è Sun Valley Serenade, Serenata a Valle Chiara, da cui sono stati tratti dei brani celeberrimi. Che si tratta di The Kiss Polka. Paolo, dici un poco, visto che me l'hai segnalata oltretutto così improvvisamente questa parentela.
Ma sì, effettivamente mi ronzava nelle orecchie questo tema, dicevo l'ho già sentito, e poi in combinazione, rivedendo a caso il film, c'è la famosa scena iniziale del treno che attraversa appunto l'Idaho con tutti i binari innevati, e poi c'è la scena, lo stesso, che tanti ricorderanno, perché il film venne in Italia circa nel 1946, a seguito dei soldati americani, ed era rappresentava appunto forse un po' un'immagine della rinascita del dopoguerra, per cui se tanti lo ricordano proprio per certe scene, i maglioni con le teste di cervo sopra. Insomma, c'è questa canzoncina che è vagamente tirolese nel film, e senza impegno. Io penso che Bazzisa l'avesse ascoltata in qualche modo, e mi ha fatto venire in mente che probabilmente c'è stata questa ispirazione. È forse un po' tirata per i capelli, però mi piace pensare che insomma l'avesse ascoltata, quindi ci ha messo un tocco di suo, ecco.
Giocondo, se a 100 anni vuoi arrivare,
che cosa importa a te se canta il mondo, se dico che quadrato burro tondo.
Tu lasciali parlare, rispondi di sì, perché la vita in fondo va presa così.
Ma se tu cerca un po' tra tanta gente, nessun ti aiuterà se non hai niente.
Tu prendi dalla vita soltanto il piacere.
Che cosa importa se si cazza il mondo intero?
La voce del padrone.
Say, did you ever dance a kiss polka?
You can steal a kiss to this polka. She'll be shy when first you try. Then by and by she'll say yabba yup and yimini.
You should always do the kiss polka when there is a lovely moon above.
It's a dance that you'll be wild about.
You kiss, kiss, kiss till you're all kissed out.
It's so much fun when it's done with the one you love.
How do she go, the kiss polka? Down in Mexico, there's no polka. She's so shy when first I'll try. Then by and by, she... Hijo, no me beses porque mi mamá me pega. Bésame bonito y te amo.
You should do the polka, do the kiss polka, when there's a lovely moon above.
It's a dance that you'll be wild about.
You wanna kiss till you're all kissed out, it's so much fun.
When it's done,
with the one you love.
Siamo quindi giunti al termine della passeggiata musicale di oggi. È stato con noi Paolo Piccardo. Paolo, grazie mille della tua collaborazione.
Grazie a te Simone, grazie a tutti gli amici del Discobolo, continuate nel vostro grandissimo lavoro di farvi scoprire la musica che ci appassiona e che vale la pena di ascoltare sempre.
Cari ascoltatori, così io e Paolo vi salutiamo oggi dalla stazione di Cosenza e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di La Voce del Padrone, sempre qui su Radio Il Discobolo. Signori, buon proseguimento di settimana.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La Voce del Padrone. Riconoscimenti e parentele musicali curati da
Simone Calomino.
Thank you.